la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti si apre la newsline di oggi, la puntata della nostra fascia informativa locale della mattina, mercoledì 17 aprile. Subito uno sguardo al tempo in questa giornata transitoria verso un peggioramento, ma ne sapremo di più tra qualche istante. Infatti diamo subito il buongiorno a Tommaso Torrigiani, ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Sì, dici bene, le condizioni meteo sono destinate a cambiare da oggi e poi per le prossime settimane probabilmente, quindi questo assaggio di estate che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sarà un ricordo per un po' di tempo. Le temperature sono attese di portarsi in linea con le medie e soprattutto torneranno quei frequenti fenomeni del periodo primaverile che sono i rovesci e i temporali pomeridiani dovuti proprio alla presenza di aria più fresca in quota. Rimanendo alla giornata di oggi, ci attende una giornata con un cielo nuvoloso al mattino con qualche timida schiarita. Nel pomeriggio schiarite ancora sulla fascia costiera, mentre sulle zone interne si svilupperanno dei rovesci e dei temporali, fenomeni generalmente di breve durata e anche abbastanza localizzati, ma che localmente potranno essere anche temporaneamente intense, essere associati a qualche grandinata, colpi di venti e repentini cali delle temperature. Questi fenomeni più frequenti, come vi dicevo, sulle zone interne, soprattutto sui rilievi, tenderanno poi a cessare gradualmente in serata. La ventilazione è in attenuazione, sono venti freschi nord-occidentali e con i mari che si mantengono mossi ma mosondoso in attenuazione. Infine per oggi uno sguardo alle temperature in calo, soprattutto sulle zone interne dove le massime dovrebbero attestarsi tra i 15 e i 17 gradi. Ecco, anche per domani cambia poco, un'altra giornata instabile con rovesci e temporali concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane.
Si ha qualche indicazione, sì Tommaso, si ha qualche indicazione, essendo mercoledì e metà settimana, cerchiamo di dare uno sguardo anche al fine settimana, andiamo verso qualche informazione un pochino più circostanziato, è ancora presto?
No, si può continuare, come vi dicevo in apertura, probabilmente queste condizioni di instabilità ci accompagneranno per diversi giorni, quindi anche nel fine settimana saranno possibili rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e soprattutto sulle zone interne, mentre sulla costa le condizioni dovrebbero andare meglio. La giornata un po' migliore sarà quella di venerdì, che probabilmente vedrà un temporaneo miglioramento con un cielo più sereno e senza lo sviluppo di temporali e rovesci pomeridiani. Le temperature, come vi dicevo, tenderanno ulteriormente gradualmente a calare e potranno raggiungere valori anche temporaneamente inferiori alle medie del periodo, soprattutto tra domenica e l'inizio della prossima settimana.
Quindi possiamo dire che magari il fine settimana è salvo, tra virgolette, però con temperature che non ricopiano quelle dello scorso weekend.
Beh, salvo, diciamo, sarà molto più variabile, ecco. Forse sulla costa si potrà avere delle giornate ancora gradevoli, mentre sulle zone interne non ci sarà maltempo, ma ci sarà variabilità e quindi ancora possibili acquazzoni e temporali pomeridiani.
Questo per rispondere anche ai messaggi che ci stanno arrivando, si portano avanti i nostri ascoltatori. Grazie a Tommaso Torrigiani, all'AMA che sentiremo domani, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Giacolav è il nuovo sportello di ascolto e orientamento per lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di maggiori informazioni sul disturbo da gioco d'azzardo. Uno spazio gratuito d'ascolto dove condividere domande e momenti di difficoltà. Lo sportello è online e in presenza a Campi Bisenzio, Calenzano ed Empoli. Per info chiama il 345 6257 303 o scrivi a giacolav@incontro.coop. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria@virgiliosiani.it. Venerdì e sabato Simple di ILM Parolin, utilizzando un vocabolario coreografico volutamente limitato e scarno, tre danzatori saranno impegnati in un sorprendente gioco di ritmo e costruzione costantemente ridistribuito, ricostruito e riprogettato.
Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, domenica 21 aprile, il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati alla sostenibilità. Mercatino ecologico di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori e teatro per bambini, musica, performance di tessuti aerei, talk e dibattito con le associazioni locali e proiezione del documentario Food for Profit. Domenica 21 aprile a San Donato in Poggio, Barberino Tavernelle. Info sandonatoinpoggio.it.
I viaggi della Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. La scadenza iscrizioni del West Dream è domenica prossima, 21 aprile. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti ci siamo lasciati ieri sera nella nostra newsline in attesa della sentenza per il processo riguardante l'assassinio di Niccolò Ciatti. Ebbene, dopo 4 ore di camera di consiglio nella serata di ieri è arrivata la lettura della sentenza in Cassazione, notizia che ritrovate sul nostro sito controradio.it in apertura, ma naturalmente anche sulle prime pagine dei giornali di oggi. Dalla Repubblica, definitiva la condanna per l'uomo che con un calcio uccise Niccolò Ciatti. La Cassazione conferma i 23 anni per Rassul Bissultanov, ancora latitante. La rabbia del padre della vittima, ora arrestatolo, non è giusto che sia fuori. Noi siamo in collegamento con Luigi Ciatti, che ringraziamo. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, Luigi, era presente ieri naturalmente in attesa della sentenza, la speranza appunto di questa condanna a 23 anni definitiva, naturalmente con tutte le incognite, quindi fino all'ultimo l'attesa c'è stata, una conferma che però, come lei ha sottolineato, è un primo passo, adesso lo si deve trovare.
Esatto, è un primo passo, ci sono voluti quasi 7 anni per arrivare a questa sentenza definitiva. Abbiamo affrontato 2 procedimenti, uno in Spagna e uno in Italia, e finalmente è stata definita, perlomeno a livello giudiziario, la colpevolezza di Bissultanov, anche se non ne avevamo dubbi. Ma adesso, a questo punto, visto che la sentenza è definitiva, ci auguriamo che ci sia il vero impegno da parte delle nostre forze dell'ordine, del nostro governo, delle nostre istituzioni, affinché Bissultanov paghi con il carcere per quello che ha fatto a Niccolò, perché sono quasi 2 anni che lui è fuggito dalla Spagna, da Girona, quando, dopo il verdetto emesso, il giudice si è preso ben 1 mese lasciandolo libero prima di dirgli che avrebbe dovuto fare altri 15 anni di carcere. È ovvio,
ecco, c'è stata questa zona grigia, no? Questo davvero difetto che ha permesso un buco nel quale appunto si è inserito Bissultanov, facendo perdere le proprie tracce in questo passaggio che ha visto la giustizia e ha confermato non essere una macchina perfetta da un punto di vista proprio anche procedurale, lasciando scoperti i diritti delle vittime e delle famiglie delle vittime.
Beh, direi che a livello spagnolo veramente c'è un qualcosa che non funziona, soprattutto da quello che ho visto io nei confronti di noi italiani, nel senso che veramente non puoi dire a una persona, che ovviamente non è un bravo ragazzo, non gli puoi dire: guarda, rischi di fare da 15 a 25 anni, però ora per 1 mese ti lascio libero. È evidente, aveva già provato a scappare 1 anno prima, era evidente che sarebbe scappato, e nonostante le nostre raccomandazioni di sorveglianza, di controllo, niente hanno fatto. E quindi è ovvio che lui stavolta è riuscito a fuggire. C'è qualcosa a livello europeo che non funziona a livello di collaborazione, perché non ci scordiamo che se non fosse stato per l'Italia, per la magistratura italiana, per i tribunali italiani, Bissultanov a quest'ora non avrebbe fatto neanche un processo, né in Spagna né in Italia, assolutamente niente. Quindi fortunatamente c'è stato l'intervento dell'Italia, fortunatamente è stato riconosciuto che tutto è stato fatto in maniera regolare, senza nessun qualcosa di non legale, per cui a questo punto ci siamo riusciti in questo primo passo, perché poi niente cambia nei suoi confronti, perché per ora è sempre latitante.
però qualora, speriamo, venga trovato, come confermava ieri la vostra assistenza legale, sarebbe consegnato subito all'Italia perché c'è una condanna definitiva.
Sì, certo, a questo punto quello che vale è la sentenza definitiva dei paesi in cui ci sono i processi, per cui a questo punto l'Italia ha finito prima della Spagna, perché là ancora il processo in Corte di Cassazione non era stato neanche fissato, e a questo punto anche la Spagna dovrà collaborare affinché aiuti l'Italia a trovare il sultano.
Un'ultima considerazione, ci scrivono al nostro numero WhatsApp: una giornata all'anno per Niccolò Ciatti, simbolo della violenza e dell'ingiustizia. In questi anni, dal 2017, tanti sono stati gli attestati anche sul territorio locale, ancora le nostre strade, i ponti sono allestiti con striscioni in cui si chiede verità e giustizia per Niccolò. Vi siete però sentiti soli in alcuni momenti, in particolar modo forse sul fronte delle istituzioni?
Beh, diciamo che questi 7 anni sono stati 7 anni di purtroppo di combattimento, perché noi non pensavamo che di dover combattere per arrivare a avere un po' di giustizia. Purtroppo in dei momenti siamo stati soli, ma è la realtà dei fatti. Io credo che sia la peggior cosa che possa capitare a una famiglia, quella di perdere un figlio, ma soprattutto perdere un figlio nella maniera così assurda come quella che è successa a Niccolò, che non ci scordiamo che lui quella sera stava semplicemente ballando, divertendosi, non aveva intenzione di fare chissà che cosa né di andare a cercare per fare a pugni, era semplicemente a ballare, per cui è così. Diciamo che le nostre istituzioni ci hanno aiutato, perché poi fondamentalmente è grazie all'ex ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede che l'Italia è intervenuta, perché lui ha autorizzato le indagini in Italia, perché il meccanismo purtroppo in Italia, in Europa, è piuttosto complesso a livello giudiziario, e quello che è successo fra Italia e Spagna secondo me non ci dovrebbe mai essere, perché il fine comune di tutti i paesi dovrebbe essere la giustizia. La giustizia si ottiene con la collaborazione, non con la contrapposizione che invece abbiamo notato fra Spagna e Italia. È veramente assurdo tutto questo.
Tanta solidarietà arriva anche dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici. Grazie a Luigi Ciatti per essere stato con noi in questo momento ulteriormente importante per far rimanere alta l'attenzione al fine appunto di trovare Rasul Bisultanov. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Dicevamo nelle anticipazioni, oltre appunto alla condanna definitiva per 23 anni di reclusione per Rabih Sultanov, il cittadino ceceno, come sentivamo, accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti, la procura di Firenze invece ha aperto un fascicolo su un altro caso che sta destando attenzione e sgomento. C'è una vittima, un giovane 26enne che si è accasciato domenica pomeriggio su un campo da calcio. Ebbene, la verifica dell'iter di assistenza dal punto di vista sanitario è sotto la lente di ingrandimento. Parliamo di Mattia Giani, l'attaccante del Castel Fiorentino, che appunto domenica ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi a causa di un arresto cardiocircolatorio. Per oggi era stato fissato il riscontro diagnostico, che però è stato sospeso in attesa che la procura disponga l'autopsia, procura che ha aperto un fascicolo. E leggiamo: il padre di Mattia dai carabinieri, in apertura di Corriere, la procura ha aperto un'inchiesta, il medico doveva essere indicato sulla distinta della squadra ospitante ma non c'era, sentito in caserma per la morte del figlio in campo, voglio solo che non accada mai più. Mattia, un'inchiesta sulla morte, anche l'apertura della Nazione di Firenze, il padre denuncia: adesso voglio la verità, giallo sul medico, sugli spalti, ero lì solo come spettatore, il virgolettato. Il Lanciotto sceglie il silenzio, il consulente del caso Astori dice: serve l'uso immediato del defibrillatore. Questo per quanto riguarda la cronaca dopo il fatto di domenica scorsa, costato la vita a questo giovane sportivo toscano. Foto notizia su tutti i giornali di oggi e naturalmente anche sui nostri canali cross mediali nell'ambito della politica e della corsa a sindaco di Firenze. Dunque parliamo delle amministrative per Palazzo Vecchio. Ieri tardo pomeriggio era il momento della presentazione ufficiale in un evento aperto al pubblico che ha visto oltre 1000 partecipanti al Cartiere Carrara, il candidato del centrodestra Heike Schmidt. Il piano di Schmidt, dalla Nazione, dallo Stadio al Maggio fino a Tramvie Cascine. L'ex direttore, tra virgolette, degli Uffizi, azzanna il PD, poi lancia la sua visione. Ora si cambia per davvero, battaglia in nome del bello per Firenze. Anche dal Corriere: Schmidt al via, ora si cambia, Firenze tornerà magnifica. Firenze magnifica era infatti lo slogan del la giornata di ieri, che presumibilmente accompagnerà anche quella che è la lista civica che Schmidt annuncia verrà presentata in un secondo momento e ipotizza anche la realizzazione di una seconda lista civica. Tutto questo per intercettare il più possibile voti al centro. Sicurezza e decoro, il virgolettato da Repubblica. Poi Schmidt si concentra sulla città che non vuole, infatti racconta tutto ciò che non vuole, tutto ciò che a Firenze va rottamato, leggiamo appunto da Repubblica. E allora cosa facciamo? Sentiamo un estratto della cronaca, dello speciale, delle interviste che per noi Raffaele Palumbo ha raccolto proprio ieri dall'evento di Schmidt, così da avere il polso della situazione di un primo evento, di un primo confronto con il proprio pubblico in questa corsa del candidato per il centrodestra Schmidt, che avremo, ve lo anticipiamo, il 23 aprile nei nostri studi nell'ambito di Tutti al Voto. Sentiamo le interviste di Palumbo.
Allora, lei perché è qui?
Per la presentazione del sindaco.
Sì, ma perché le interessa?
Per amore della politica. Ho fatto politica tanti anni, siamo venuti a vedere cosa c'è di nuovo.
E cosa è che l'ha smossa? Cioè, che cosa ha questo candidato che può essere per lei interessante?
Potrebbe essere un candidato concorrenziale, interessante, potrebbe rappresentare al ballottaggio eventualmente una risorsa per Firenze, insomma, ecco. La sinistra di governo ha fatto male, c'è molta critica in città, vedo c'è molta polemica, molti problemi. Vediamo se poi la città, che è una città conservatrice, Firenze è una città conservativa più che conservatrice, vive di rendita, ama molto non scuotersi tanto, ama questa specie di pax, cioè da 40 anni, quindi non è tanto un problema destra-sinistra, è una consuetudine della città a vivere in un certo modo.
Heike Schmidt è un candidato della destra oppure un candidato che guarda i moderati al centro?
Francamente ce lo dirà lui. Io l'ho conosciuto, ma come presidente, cioè come insomma per il ruolo aveva prima gli Uffizi, quindi non ho una chiara idea. Certamente se si candida col centrodestra, qualche sospetto uno può avere, ecco, francamente, però insomma, però aspetto anch'io di sentire con chiarezza, perché magari una cosa sono le posizioni dette al bar oppure in amici così per, mentre si parla del più e del meno, un'altra cosa è una posizione politica.
D'accordo con quello che dicevi, no,
ma Giovanni Donzelli, una veramente, che no, candidato è questo?
Quello sono, non sto facendo dichiarazioni, grazie, siamo qui per ascoltare Ike. Oggi sono un cittadino, un elettore di Firenze che vuole ascoltare Ike.
Cosa la porta qui?
Smith, il cambiamento.
Ma cosa le piace? Cos'è che le ispira entusiasmo, fiducia?
Che ci sia un cambiamento finalmente in questa città, che non se ne può più, basta con questo degrado, basta con questa situazione di 75 anni così, possiamo provare qualcosa di diverso, proviamo a fare qualcosa di nuovo.
Però Smith non è un candidato qualunque, diciamo.
No, assolutamente, non è un politico, finalmente è un imprenditore, è un uomo serio che ha dimostrato negli anni quello che sa fare, è degno della nostra fiducia.
Mi dici cosa le piace di questa serata?
A me non dovrebbe essere una bella serata in quanto si spera che questa persona arriva al punto di essere sindaco per poter cambiare un pochettino le cose, poi si starà a vedere.
Cioè, per lei la cosa più importante è voltare pagina, insomma, è un cambiamento.
Quello di sicuro, quello di sicuro.
Che cosa che non le è piaciuto in questi anni?
Senta, abbiamo avuto tanti problemi, prima di tutto anche con la sinistra per il fatto delle case popolari. Case popolari, un cervello, ragazzi, che danno gli italiani passano sempre dopo. Perché vengono sempre quelle, vengono di fuori e hanno più bisogno loro, hanno i figlioli e le graduatorie scattano.
Senta, ma lei, senza dirmi cose personali, perché ci mancherebbe, come dire, normalmente ha votato più a destra o più a sinistra? Stiamo cercando di capire se Smith attira anche il voto dei moderati, di quelli di centro.
Io lo conosco, dico la verità, lo conosco tramite amici miei che sono dalla parte di lui, quindi siccome sono amico e allora giustamente vengo a sentire per vedere che dicono, che non dicono, mi può piacere, mi può piacere, non lo so, poi si starà a vedere.
Devi dichiarazioni, noi stavamo cazzeggiando amorevolmente.
Ma questa è una dichiarazione. Ma questa è una dichiarazione, però, appunto.
Domani ci apre.
Giovanni Donzelli.
Basta che il Corriere Fiorentino non dia un altro indirizzo sbagliato.
Non deve parlare.
Credo che Smith sia una persona onesta intellettualmente e competente nel vero senso della parola, in modo da poter amministrare la nostra città, speriamo in futuro, in modo più corretto e anche più rispettoso verso i fiorentini, non solamente verso i commercianti o il business del turismo, insomma, dando di nuovo un occhio di riguardo anche ai residenti e anche a una linea culturale, amministrativa, professionale di livello sicuramente competente.
Lei è un elettore del centrodestra?
Io ho ancora la tessera del PD, ma sono talmente schifato da quello che hanno fatto che passo di qua.
E che cos'è che l'ha fatta dire?
Una questione veramente, veramente senza nessun ritegno verso una lobby continua fra loro, dentro lo stesso partito, cioè è una cosa terribile, l'ho vista da 10 anni, l'ho provata a combattere dentro, perché le ripeto, io avevo la tessera del PD, al punto di essere così schifato da dire provo un uomo di cui mi fido. Vediamo, far peggio sarà difficile.
Buonasera, buonasera, eccolo qua.
Fantastico. Grazie.
E questo era il contributo dalla platea che ieri ha accolto Schmidt come candidato del centrodestra per la corsa a Firenze. Schmidt che avremo in tutti al voto il 23 aprile, ma preparatevi perché dopo il GR di Popolare Network, tutti al voto dunque su Controradio Web TV vedrà la presenza dei nostri studi e dunque in onda in radio sui nostri canali crossmediali della candidata del centrosinistra per Palazzo Vecchio, Sara Funaro. Commenteremo naturalmente insieme a lei anche quanto dichiarato, annunciato, stralci del programma ieri appunto presentato dallo stesso Schmidt, ma naturalmente parleremo anche e soprattutto del programma del centrosinistra. Rimanete su Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte ci sono state esplosioni e incendi in un aeroporto militare russo in Crimea, a dirlo sono le autorità locali, ma anche i media ucraini mostrano l'immagine delle fiamme nell'aeroporto. Secondo i residenti, le esplosioni sono avvenute prima che fosse annunciato l'allarme aereo. Intanto, secondo un'inchiesta della BBC pubblicata oggi, il numero dei soldati russi morti in Ucraina è 8 volte più alto rispetto a quello comunicato dal Cremlino. L'emittente britannica ha verificato indipendentemente almeno 50.000 militari caduti al fronte, ha registrato un incremento nell'ultimo anno del 25% di morti rispetto al primo anno di guerra. I numeri mostrerebbero quella che da tempo viene definita la tecnica russa del tritacarne. Per la BBC è probabile che il numero effettivo sia ancora più alto, a dimostrazione dell'alto costo umano che la Russia sta pagando per le sue conquiste territoriali. I dati elaborati infatti mostrano come l'esercito russo abbia subito un forte aumento del numero di morti nel gennaio 2023, quando è iniziata un'offensiva su larga scala nella regione ucraina del Donetsk. La risposta di Israele a Teheran includerà un attacco limitato sul territorio iraniano. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Biden, secondo cui queste sono le aspettative da parte americana. Il governo israeliano ha ribadito ieri che una risposta ci sarà, ma starebbe ancora vagliando le proprie opzioni. Gli Stati Uniti nella notte hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran. Il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan ha specificato che le misure colpiranno in particolare il programma missilistico e di droni, le entità che sostengono il corpo delle guardie rivoluzionarie della rivoluzione islamica e il Ministero della Difesa iraniano. A Gaza intanto nella notte gli aerei israeliani hanno colpito la striscia con raid da nord a sud. Almeno 18 persone, molte delle quali bambini, sono state uccise nel campo profughi di Al-Maghazi nel centro, altre 7 a Rafah nel sud. E i collettivi universitari in Italia si sono dati appuntamento per questa mattina alle 9 in presidio al Tribunale di Roma per manifestare contro l'arresto di 2 studenti in seguito agli scontri di ieri pomeriggio alla Sapienza, scoppiati dopo che il Senato accademico si è rifiutato di sospendere la collaborazione sulla ricerca con Israele. La richiesta di boicottaggio, sottoscritta da 2.500 tra studenti e docenti, è motivata dai possibili usi militari della collaborazione con la ricerca israeliana. Alla notizia del rifiuto deciso dall'università, i manifestanti avrebbero tentato di far irruzione nel rettorato, trovando prima la resistenza delle forze di polizia, poi le cariche. Per le 13 di oggi è stata annunciata anche una conferenza stampa al rettorato. A Milano è stato arrestato questa mattina un italiano di origine egiziana di 29 anni con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all'odio razziale e religioso e aggravate dall'apologia della Shoah. 4 le perquisizioni effettuate dalla polizia nei confronti di persone che avevano sostenuto e incitato le sue idee sui social. Il processo in corso a Roma sulla morte di Giulio Regeni, in cui sono imputati in contumacia 4 agenti dei servizi segreti egiziani, ieri ha testimoniato l'ex ambasciatore al Cairo Maurizio Massari, raccontando innanzitutto i giorni successivi alla sparizione del ricercatore avvenuta il 25 gennaio 2016. Contattammo persone della società civile, in particolare legate alla difesa dei diritti umani. Ci parlarono della ricerca di Giulio sui venditori ambulanti, che era attenzionato da tempo e che era stato fotografato. legavano la sparizione alla sua attività di ricerca. Tutto induceva a ritenere che fosse stato in qualche modo fermato dalle autorità egiziane, ma che ci fosse qualcosa legato alla sua attività di ricerca che poteva aver dato fastidio, ha detto Massari. Regeni fu trovato morto il 3 febbraio e l'ex ambasciatore ha spiegato così come fu avvisato di dove era stato trovato il corpo.
La persona con cui io interloquivo era la tutor di Giulio Regeni all'Università del Cairo. Ricevo un messaggio: l'American University mi ha informato che il corpo è nell'obitorio Zenon, quello centrale del Cairo. Potremmo ispezionarlo e organizzare per prenderlo. Dovremmo insistere affinché l'autopsia non sia effettuata qui. Chiediamo all'autorità egiziana, in particolare al Ministero dell'Interno, l'autorizzazione per poter andare all'obitorio, ma non riceviamo risposta. Decidiamo di andare con lei. C'erano dei giovani ragazzi guardia dell'obitorio. Ci fu qualche resistenza iniziale, poi rientra. Il corpo presentava forti segni di torture, di colpi ricevuti su tutto il corpo.
minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 9.30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Qualche problema in A1 per incidente, sale a 6 km la coda tra Firenze Sud e via 111 verso Bologna. Per altro incidente, 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, ancora una volta verso nord. Sempre verso nord, rallentamenti e code per traffico tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzane via 1 variante. Verso Roma, rallentamenti per traffico tra via 111 e Firenze Scandicci. In A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Firenze Ovest. In Fipilicode a tratti verso Firenze tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Verso Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code a tratti tra Pisa Aeroporto e Navacchio verso SGC Firenze Livorno. E ancora coda in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Coda per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze vedotta all'Indiano provenendo dal Livorno. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Welcome to Bararangar di Marie Clark. La mostra dell'artista indigena australiana celebra la sua cultura ancestrale e apre spazi artistici innovativi tra riappropriazione del patrimonio culturale nativo e sensibilità ecologica multimediale. Info murateartdistrict.it.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 19 e sabato 20 aprile, una storia di baffi. Che succede quando il volto di un uomo cambia e nessuno se ne accorge? La compagnia siciliana Teatro dei Naviganti costruisce un testo dall'innesco pirandelliano che racconta la quotidianità del surreale. Contro Radio. We'll be right back.
elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Controradio informa che intende diffondere messaggi autogestiti a pagamento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Presso la propria sede, in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, è depositato il codice di autoregolamentazione con indicazioni di tutte le modalità di accesso e prenotazione agli spazi, così come indicate dalle leggi vigenti. Il codice può essere richiesto via mail all'indirizzo g.bonin@controradio.it.
I viaggi del Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. La scadenza iscrizione del Western Dream è domenica prossima, 21 aprile. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream. Speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuovo appuntamento con il nostro approfondimento politico in vista delle amministrative e delle europee di giugno. Come anticipato, oggi con noi la candidata del centro-sinistra per la corsa a sindaco di Firenze, Sara Funaro. Bentrovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno Sara Funaro, bentrovata Chiara.
Raffaele, vieni e veniamo da una serata importante per il centrodestra, presentazione, Funaro, della candidatura di Schmidt ufficialmente. Sicurezza e decoro, i temi al centro del suo intervento. Naturalmente era abbastanza prevedibile, essendo il candidato del centrodestra, che punta però a un civismo molto forte, con la proposizione di una sua prima lista che verrà annunciata, poi una seconda forse già ipotizzata. Si cercano voti al centro, ma quella di Schmidt ieri è stata una serata all'insegna più della rottamazione forse che della propositività, cioè quello che non va bene a Firenze è quello che deve far tornare Firenze ad essere magnifica. Magnifica non lo è stata in questi 10 anni, ma soprattutto, secondo lei, questa distruzione di un modello in nome di un cambiamento a tutti i costi, dove potrebbe portare Firenze?
Ma allora, intanto io parto da un presupposto. Io mi sarei aspettata, perlomeno questo è quello che dicevano, che oltre a dire le cose che non vanno ci sarebbero state delle proposte, e non mi sembra di aver visto, leggendo dei quotidiani stamani, proposte concrete. Il dato che emerge molto molto chiaro è che c'è una visione di pensiero che è completamente contrapposta alla nostra. Noi siamo per il sistema della mobilità sostenibile, siamo per le tranvie, mi pare evidente che loro sono da un'altra parte. Dice di voler combattere l'overtourism, ma dice di essere contro le norme che stiamo mettendo in piedi sugli Airbnb. Dice di voler risolvere la sicurezza, ma non mi sembra che sia stata fatta neanche una proposta. Tra l'altro ricorderei che la sicurezza dipende soprattutto dal governo, per cui dovrebbe portare delle risposte, visto che rappresenta i partiti che stanno governando in questo momento. Insomma, mi sembra che ci sia le priorità sono la sicurezza e il decoro, ma non mi sembra che siano state fatte proposte neanche sul punto del decoro. Mi pare abbastanza evidente che c'è una visione diversa di città. Per noi la sicurezza è una priorità, ma per noi sono una priorità anche la casa, sono una priorità il sociale, sono una priorità le botteghe e i negozi, sono una priorità mantenere quella che è la fiorentinità, dalle proposte che ho fatto ieri sul tema del commercio e tante altre. Ecco, mi pare abbastanza evidente che, oltre a dire su che cosa è contro, non ci siano state ad oggi delle proposte concrete. Il mio auspicio è che possa esserci prima o poi un confronto nel quale poter far emergere da una parte qual è la nostra visione, qual è la loro, ma ovviamente con delle proposte concrete.
Ci sono state delle disponibilità o indisponibilità a un confronto?
Ma ad oggi non... L'ho detto sia ieri in conferenza stampa, l'ho detto appena è arrivato. Ad oggi non abbiamo avuto occasione di parlarne, ad oggi non c'è stata.
Vabbè,
mi auguro che ci sarà. Ecco,
muoveremo una proposta in questa direzione, diciamo così, anche per vedere su alcuni temi molto pratici, come appunto gli asili, la casa. Ieri, ad esempio, Schmidt ha detto: rivedere i giovani che si divertono è la cosa più bella, ma la gente deve dormire. Il problema è come tenere insieme queste due cose, diciamo, mi verrebbe da dire. Allora, cioè, è facile dire alla Firenze la città delle multe. Noi siamo tutti curiosi di capire cosa accadrà dal 10 di giugno in poi, in questo senso.
Allora, intanto, per quanto riguarda il tema dei nidi, questo lo dico con grande chiarezza: sui nidi non mi faccio dare lezione né da Schmidt né dal centrodestra. Ricordo che la nostra città e l'impegno che abbiamo messo in questa amministrazione ha portato Firenze ad essere la prima città metropolitana in Italia per numero di posti nido, e che abbiamo delle percentuali di gradimento da parte delle famiglie che sono altissime, e che stiamo continuando a investire su questo con nuovi posti nido, abbattimento delle liste d'attesa, nidi gratis per le famiglie. Tra l'altro anche questo la Regione Toscana l'ha messo in piedi, il governo Meloni lo doveva fare e non l'ha fatto. Andiamo sul concreto, sulle risposte che vengono date. Sul tema dei giovani, io sono convinta e sono sicura che noi dobbiamo dare delle risposte ai giovani. Tra l'altro nel programma che sto presentando a Tappe per la Città ci sarà il momento in cui presentare anche le proposte per i giovani, e che queste debbano conciliarsi ovviamente con quella che è la vita dei residenti che vivono nelle città. Ma io penso che quando ci si candida a sindaco, oltre a quelli che sono gli slogan, bisogna portare delle proposte concrete, perché i cittadini ci misurano sulle proposte concrete e sul progetto di città che abbiamo.
Dal punto di vista del turismo, tema che Schmidt conosce benissimo nella sua gestione come direttore degli Uffizi, che ha portato dei numeri importanti agli Uffizi, ma ha portato anche a un impatto fortissimo di fruizione, per cui anche in redazione si sono lamentate guide turistiche ai nostri anche microfoni, che non gestivano più per esempio le attività scolastiche, no? Il portare i bambini, perché tale e tanto era il flusso turistico. Ecco, allora, uno Schmidt che dice ripensare al turismo, che non è il demonio assoluto ma va gestito, rispetto a come l'ha gestito lui non c'è molta coerenza, ecco. C'è la paura che forse il flusso poi possa essere quello degli Uffizi e si vada a peggiorare invece che a migliorare. Funaro, dal punto di vista del turismo, come la si dovrà gestire la situazione? Perché Firenze richiamerà sempre tantissime persone, ma questo deve essere riteniamo un'opportunità anche per fare delle scelte coraggiose in termini di sostenibilità.
Io penso che quando si amministra una città bisogna fare per forza delle scelte coraggiose. Ricordo anche che il provvedimento che noi abbiamo preso come amministrazione comunale sugli Airbnb all'interno dell'area UNESCO è un provvedimento coraggioso. È la prima città in Italia che mette in campo un provvedimento di questo tipo. E penso che bisogna fare scelte coraggiose, come le proposte che ieri ho fatto sul tema del commercio, per allargare il regolamento UNESCO al di fuori dell'area UNESCO, che ora con le norme è possibile, con le norme attuali è possibile farlo, stringere ancora di più con le regole all'interno dell'area UNESCO. Cioè, se noi vogliamo una città che sia vivibile, che sia per i cittadini, noi dobbiamo partire prima di tutto da quelle che sono le risposte che i cittadini devono avere. E le risposte che i cittadini devono avere sono l'abitare sostenibile, sono l'avere gli esercizi di vicinato, i servizi che sono fruibili, perché un cittadino decide di vivere in centro non solo perché ha una casa che ha un costo accessibile, ma perché ha dei servizi, e noi bisogna lavorare in quella direzione. Il commercio è tra le anime dei servizi che dobbiamo offrire tra i cittadini, e va tutelato il commercio storico, va tutelato il commercio di vicinato. È chiaro che poi vanno messe in piedi anche tutte quelle che sono delle politiche che portano anche il turismo al di fuori di una certa area, per cui con un'attrattività anche in altre zone. Ricordavate ora quando Schmidt era direttore degli Uffizi e le cose che ha detto. A me sembra anche abbastanza evidente che abbia detto delle cose che poi stia dicendo il contrario delle cose che ha detto anche nel passato. Faccio un esempio concreto sui commenti che faceva ieri sullo stadio. Io ricordo che il direttore Schmidt è stato nella commissione di valutazione dello stadio e che a quell'epoca ha esaltato il progetto che è stato il progetto vincitore. Schmidt è stato quello che aveva confermato e apprezzato la loggia di Sozaki e poi ha cambiato idea completamente. Ecco, io penso che nella vita, che sia da direttore o che sia da candidato, la coerenza sia un valore assoluto.
Ma mantenuto, diciamo così, una linea, anche perché criticare le tramvie in un momento come questo, come dire, da una parte è facile perché c'è traffico, perché c'è i lavori che stanno avendo comunque un'accelerazione, ma che comunque impattano. Dall'altra parte noi ci siamo confrontati con dei numeri di persone che vivono la tramvia che sono da New York come numeri. Scandicci è diventata Boston, diciamo così, da questo punto di vista. Quei progetti, secondo lei, sono stati visionati prima di essere criticati? Cioè, tra l'altro la tramvia ormai è in essere, non so come, non credo si torni indietro.
Io ho la sensazione che non siano stati assolutamente visionati i progetti, perché dai discorsi che sono stati fatti è palese che non sono stati visionati. A parte il fatto che io ricordo, basta vedere gli ultimi dati, se noi guardiamo i dati di quanti cittadini hanno fruito della tranvia a marzo 2023 e a marzo del 2024, c'è un aumento del 20% dei passeggeri, che sono chiaramente dati impressionanti. Oltre a questo, parlare di tutta una serie di questioni, sia del collegamento con l'area metropolitana sulle linee ferroviarie, che è previsto, e ricordo che è previsto su 7 linee ferroviarie, sia parlare di progetti vetusti, vuol dire non aver visto i progetti. Nei progetti della tranvia ci sono progetti che vanno a batterie, per cui ci sono dei lunghi tratti che vanno senza avere pali. Nei progetti c'è il collegamento non solo con la cintura metropolitana, ma con le linee ferroviarie che portano e che hanno dei collegamenti anche con gli orari, per cui con i treni che portano nelle altre città dell'area metropolitana. Cioè, vuol dire proprio non avere idea della grande progettualità che c'è, perché la tranvia è stato un sistema ed è un sistema che ha portato delle risposte concrete, vere a Firenze. Non solo ha ridisegnato la città, ma ha dato risposte in termini ambientali, ha dato risposte per la mobilità dei cittadini e ha dato risposte in un respiro metropolitano per i cittadini che lavorano e vivono tra Firenze e l'area metropolitana. Perché io lo dico sempre, ma lo voglio sottolineare: chi si candida sindaco a sindaca di Firenze si candida sindaco a sindaco della città metropolitana.
Di tutta la città metropolitana.
E nel progetto che hai della città te devi pensare a tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'area metropolitana, e ai cittadini fiorentini che spesso anche lavorano nell'area metropolitana, per cui devi dare una risposta in questo senso. Ecco, io penso che il progetto delle tranvie, tra l'altro ricordo che tante città in Italia sono venute a vedere il progetto delle tranvie a Firenze per prenderlo come esempio. Ecco, penso che sia un progetto non solo da difendere, ma da rivendicare e da portare avanti con grande forza.
Lei accennava prima il riferimento al tessuto economico produttivo di rilancio, anche il progetto, il programma che ha presentato ieri per quanto riguarda il commercio, i negozi di vicinato contro il mangificio. Il punto è che veniamo da 10 anni di gestione di Nardella e comunque di una giunta in cui lei ha avuto non un ruolo specifico su questo, ma insomma all'insegna della coerenza si potrebbe dire che abbiamo visto perdere tanti pezzi di tessuto urbano, negozi che hanno chiuso soprattutto dopo la gestione pandemica, difficoltà anche nel ritrovare una sua identità a Firenze. Quindi è necessario un cambiamento, è questo l'elemento di svolta anche rispetto a... Si è fatto qualcosa, ma dal punto di vista della quotidianità del tessuto urbano di vicinato si è visto anche perdere tanto.
Ma allora, intanto bisogna guardare nelle varie epoche storiche che cosa è possibile fare, perché questo è un elemento fondamentale. Tra l'altro ricordo, Firenze è stata la prima città a aver messo in piedi un regolamento UNESCO per limitare tutta una serie di esercizi all'interno dell'area UNESCO, all'interno dei centri storici. E Firenze è stata la prima città a metterlo in piedi per bloccare, per cui all'interno del centro storico, la possibilità di aumentare le licenze, soprattutto per quello che riguarda paninerie, ristorazione e tutta una serie di esercizi. È chiaro che te puoi programmare, di conseguenza lanciare delle proposte quando hai le norme che te lo consentono. Oggi c'è una norma che permette di andare a stringere ancora di più e che ti permette anche di andare a estendere questo fuori dalle aree del centro storico. È chiaro che nel momento in cui una norma c'è, siccome il tema degli esercizi di vicinato e della storicità degli esercizi fiorentini è prioritario, e lo è sempre stato, ma oggi chiaramente con un mondo che sta cambiando sempre di più lo diventa ancora di più, oggi è necessario incidere, essere molto molto fermi su questo e fare un lavoro di concertazione tra l'altro
con
le categorie.
Cosa dice un commerciante che è riuscito a resistere con un'identità anche della sua attività produttiva è in fortissima sofferenza?
A un commerciante che riesce a resistere io gli dico che l'amministrazione comunale c'è per sostenerlo, non solo per fare in modo che la sua attività venga tutelata, ma per fare in modo che venga valorizzata. Nelle proposte che ho lanciato ieri, nelle proposte per la Firenze futura, in quelle proposte c'è non solo tutta la parte della regolamentazione, ma c'è una parte di valorizzazione dei CCN, tutta una parte di progettualità che possiamo portare avanti insieme per fare in modo che i negozi e le botteghe possano diventare a quel punto dei punti di riferimento per i quartieri, anche con progettualità, in modo che i cittadini le sentano come punti saldi sul territorio. Ovviamente tutta una serie di agevolazioni per quei negozi che vogliono entrare all'interno dei CCN, la possibilità di utilizzare il suolo pubblico per valorizzare le loro attività con una sburocratizzazione e con ovviamente tutta una serie di agevolazioni. Io penso che il commercio, insieme al tema dell'abitare, insieme al tema dei servizi, fa parte dell'anima di una città che vuole essere una città dedicata sempre di più ai cittadini e che su questo è necessario valorizzare sempre di più.
Sono i centri commerciali naturali,
sono una risorsa straordinaria che deve essere valorizzata.
Aggregazioni, diciamo, di botteghe di prossimità, discorso che naturalmente in alcune zone del centro riguarda anche l'artigianato fiorentino, che è una cosa straordinaria che collide comunque con i nostri tempi in generale, nel senso che prima si comprava il mobile importante che durava una vita, ora si va al grande mall di mobili fai da te per fare il viaggio di nozze alle Maldive, quindi sono problemi globali questi da una parte, ma dopo tanti contenuti per una battuta sulle cose di cui si parla sempre, le alleanze, non le alleanze,
la possiamo
fare.
Ed è doverosa, anche perché siamo nelle ore insomma decisive, i tavoli a Roma oggi sono particolarmente importanti, Raffaele.
Che raccontiamo di questo? Perché naturalmente noi vediamo un centrodestra che ama, come dire, hanno identificato una persona, tutti sono lì, fine del discorso. Dietro quello che c'è stato questi mesi non lo sappiamo, lasciamo perdere. Centrosinistra dà sempre un'idea di, in questi momenti, molto di veti incrociati, cioè o di tentativi di alleanze un po' curiose. Mi permette un'analisi velocissima? Cecilia De Vries forse è più vicina a lei o a Stefania Saccardi che non a Montanari, diciamo così. Il Movimento 5 Stelle è più vicino a Montanari che non a voi, a cui vi ha chiesto di parlare di Bibbiano fino a ieri, diciamo, e oggi dovrebbero chiedervi scusa e parlare loro di Bibbiano. Dimitri Palagi non vuole vedere il Movimento 5 Stelle, la De Re non vuole vedere il PD non può vedere Italia Viva, cioè ora è il momento dell'umiltà.
Allora, io su questo ho sempre avuto e mantengo una posizione che è una posizione molto molto chiara. Parto da un presupposto. non entro nelle scelte degli altri candidati e delle altre candidate, ovviamente ognuno fa le scelte che ritiene più opportune, però parto da un presupposto. Noi abbiamo già oggi una coalizione che è una coalizione ampia e che è una coalizione tra l'altro che si è allargata, perché delle forze civiche sono entrate nella coalizione. Noi andiamo da Azione a Più Europa fino a Sinistra Italiana, Verdi, Volt, Movimento al Centro, è entrata anche Fittante. Insomma, abbiamo una coalizione con una coalizione già solida, plurale. È chiaro che la mia posizione è sempre stata e rimane quella che è chiaro che che abbiamo una coalizione che è già forte, ma se c'è il presupposto e se ci sono le possibilità di allargare la coalizione, chiaramente a quelle che sono le forze del centro-sinistra, e facendolo su una base programmatica, per cui che è una base programmatica che è quella della coalizione attuale, l'apertura verso nuovi ingressi non può che esserci. Poi io non entro nel merito delle scelte che fanno altri candidati.
Altri l'hanno fatto.
Ognuno al suo stile. Ognuno al suo stile.
Sara Funaro, ci ritroveremo in questa campagna elettorale che adesso sta davvero entrando nel vivo. Speriamo ancora di più a parlare di programmi e delle varie tematiche che verranno affrontate in queste settimane. In chiusura, davvero un'ultima battuta. Leggiamo dai giornali, ieri, no, nella platea di Schmidt, dicevano: con Ubaldo Bocci 5 anni fa trovavamo le porte chiuse, stavolta le famiglie della Firenze che conta ci aprono le porte. Qual è la Firenze che conta per Funaro, in una battuta davvero?
In una battuta, la Firenze che conta sono tutti i cittadini, dal cittadino che vive per la strada al cittadino che guarda dall'alto del piazzale.
Grazie alla candidata del centro-sinistra per la corsa a Palazzo Vecchio, trasmissione riascoltabile anche sui nostri canali podcast. Ci risentiamo fra pochissimo, Raffaele, anzi torneremo su Controradio Web TV con uno speciale dedicato al Teatro Studio Mila Pieralli.
E state con noi, ci risentiamo tra poco.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 20 aprile, Music for Dance, il nuovo disco dei fratelli Bondesan, in trio con Giuseppe Sardina. Un'indagine sulle varie forme del ritmo, un album pulsante che evidenzia le grandi doti di 3 artisti, fra i più creativi del nuovo jazz italiano. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it. Momax, internet al massimo, che si tratti della tua azienda o della connessione di casa. Momax ha la soluzione per te.
Con Momax avrai la fibra ottica ad alta velocità e non solo, una rete neutrale interconnessa ai più importanti centri mondiali per garantirti il top della qualità.
E poi la rete wireless che permette di collegarti ovunque sei nelle zone coperte da Momax. Comunica e condividi senza limiti con Momax.
Clicca su momax.it e naviga al massimo.
La resistenza contro l'oppressione e l'ingiustizia sociale continua e deve continuare.
L'associazione culturale Blu ATS in collaborazione con Controradio e Controradio Club presentano Max Collini, storie di fascismo senza retorica. Testi a cura di Arturo Bertoldi e Max Collini. Episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità legati al tema sempre attuale del rapporto fra fascismo e antifascismo. Venerdì 19 aprile alle 21.30 al Glu, via Manfredo Fanti, Firenze. Ingresso up to you, riservato ai soci Glu US Africa. Solo per i soci della Contro Radio Club e il libro di Max Collini al prezzo speciale di 10 euro anziché 15.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 21 alle 11 Federico Maria Sardelli parla di La trilogia della villeggiatura di Goldoni.
Sweet, sweet, sweet,
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Contro Radio. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade. Woman, woman, your touch has gone cold. As if someone else controls your very soul. I fooled myself long as I can feel.
Europee dell'8 e 9 giugno 2024. Controradio informa che intende diffondere messaggi autogestiti a pagamento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Presso la propria sede, in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, è depositato il codice di autoregolamentazione con indicazioni di tutte le modalità di accesso e prenotazione agli spazi, così come indicate dalle leggi vigenti. Il codice può essere richiesto via mail all'indirizzo g.bonin@controradio.it.
ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
E per chi ci sta seguendo sui nostri social, di nuovo bentrovati. Per chi ci sta seguendo alla radio, bentrovati di nuovo all'ascolto, perché ci spostiamo a parlare, siamo sempre negli studi dei Controradio Web TV e ci sarà l'occasione di vedere delle immagini anche inedite per quello che riguarda il nuovo teatro studio di Scandicci. Le nostre ospiti sono Claudia Sereni, che è assessore alla cultura del comune di Scandicci, e Anna Maria Mero, che fa parte del comitato di indirizzo di quello che sarà il nuovo teatro studio di Scandicci. Vedremo delle cose molto belle per chi ci segue sui social, le racconteremo alla radio, però possiamo dire, Claudia Sereni, che avremo un teatro studio, prima anche di raccontarne brevemente la storia, ma sarà tutto nuovo sostanzialmente.
Esatto, buongiorno a tutte e tutti. Sarà un teatro tutto nuovo, ma sarà anche un teatro che manterrà la sua identità, manterrà quella sensazione speciale che chiunque sia stato al teatro studio ha come ricordo. Sarà un teatro moderno, senza palco, quindi manterremo questa dimensione, insomma, speciale di questa sala, unica nel panorama metropolitano, però diventerà anche un luogo adeguato al linguaggio contemporaneo, un luogo che rinnova il rapporto con la città attraverso la realizzazione di un locale, di un bar, di una terrazza, e anche un luogo di incontro con altre discipline, oltre al tema appunto di mantenere questa sua centralità nella produzione teatrale contemporanea.
Ecco, Anna Maria Meo, ex già sovrintendente del Teatro Regio di Parma, come deve essere un teatro oggi in un contesto, non possiamo più definirlo di periferia, ma di città metropolitana diffusa, che risponda alle varie esigenze non solo di un pubblico ma anche dei cittadini e delle cittadine nelle loro varie funzioni?
Ma diciamo che la sfida del nuovo teatro studio di Scandicci è una sfida abbastanza ambiziosa. A mio parere è stata una buona pratica quella di nominare un comitato scientifico, e io sono qui a parlare anche a nome di tutti gli altri membri che hanno fatto parte di questo percorso. È stato un buon metodo, perché il lavoro svolto dal comitato scientifico è stato proprio quello di interrogarsi sul ruolo che il nuovo teatro deve avere, e indubbiamente è emersa la necessità di farne un punto di riferimento per il territorio. Come sappiamo, i teatri sono molto più che gusci, sono luoghi di riferimento per un'intera comunità, e per chi come noi opera in ambito culturale è evidente che si cerchi sempre di dare più centralità possibile. Quindi il percorso ha favorito questa prospettiva di riferimento per il territorio, ma è emersa anche la necessità di apertura, cioè di un luogo che oltre a servire il territorio sia potenzialmente accogliente nei confronti di artisti, progetti che vengono dall'esterno dell'area metropolitana, perché questo è una prospettiva di arricchimento e non di limitazione di un teatro.
A proposito di arricchimento, Claudia Sereni, la grande novità, a parte, come dire, l'infrastruttura, diciamo così, in realtà riguarda la governance del teatro. La raccontiamo in maniera comprensibile per tutti questo passaggio, che rende il teatro studio abbastanza un unicum, se ho capito bene. Esatto. almeno in regione, diciamo così.
Esatto. Lo sforzo che abbiamo fatto insieme al comitato, e qui anche il bisogno di esperti, di chi vive, no, di questo mestiere, è stato quello di porci l'obiettivo di un modello di gestione capace di funzionare e di dare alla governance il massimo delle potenzialità. Ci sono dei limiti oggettivi nei classici bandi,
sono limiti di tempo, limiti di scambio economico quasi tra il gestore e il comune, e quindi ci siamo aperti, abbiamo sperimentato anche grazie ad alcune consulenze nuove forme organizzative, e abbiamo individuato quella del partenariato pubblico-privato speciale, la formula giusta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pubblico e il potenziale gestore si pongono in maniera paritetica allo stesso livello e insieme coprogettano obiettivi, strategie e diciamo appunto danno alla gestione una visione unitaria che non è indipendente dal territorio ma è connessa e allo stesso tempo è professionale, quindi non è un comune che gestisce un teatro, cosa che ridurrebbe le potenzialità di successo, ma è il privato in maniera anche consorziata che esprime il massimo delle sue potenzialità in funzione del bisogno locale, territoriale.
Quindi non c'è un bando, diciamo, a cui, come dire, io partecipo, vinco e per 3 anni più 3 me la vedo io, arrivederci. Ma esatto. È più complessa la
è
cosa.
Chiaramente noi siamo arrivati a un livello intermedio di definizione, quindi dovremo andare avanti, dovremo raffinare, diciamo, la metodologia. Però il partenariato speciale pubblico-privato può essere o verticale o orizzontale, ossia può essere il comune che dice: io ho questo obiettivo, questo progetto culturale, e apre una chiamata a chi è interessato a partecipare, dopodiché mette al tavolo tutti i partecipanti e trova in qualche modo la soluzione, individua la formula, oppure può essere anche dal basso, ossia il privato, il potenziale gestore, fa una proposta al comune che l'accoglie e a quel punto diventa quella un punto di ragionamento intorno al quale sedersi e definire.
Però diventa un progetto comune pubblico-privato,
sì,
non diventa il mio progetto,
esatto,
o il vostro progetto.
Il famoso, diciamo, la famosa strada della coprogettazione, della cogestione, che tiene questi due livelli in un patto nuovo e poi soprattutto dà un orizzonte temporale anche sufficiente alla gestione, perché i 3 anni più 3 abbiamo visto che sono totalmente insufficienti per cogliere gli obiettivi necessari.
Questo potrebbe essere un percorso davvero laboratoriale, no? Che potrebbe essere preso poi da spunto per altre realtà anche extra regione, come dicevamo con Raffaele. Anna Maria Meo, all'interno del comitato di indirizzo c'è stata la volontà forte, lo si vede anche in quelle che sono le anticipazioni rispetto alle intenzioni future, di rendere un teatro non solo vivo perché frequentato dal pubblico, ma vivo anche in termini di produzione, di formazione. Il teatro studio ha una tradizione di residenze, di accoglienza anche delle professionalità.
Senz'altro sì, e mi sembra di poter dire che un cardine attorno al quale poi si sono sviluppati molti ragionamenti sia stato proprio quello di dare, mantenere, sviluppare un'identità per il teatro, e l'identità è quella di una istituzione comunque teatrale. E poi, il che non vuol dire che niente altro potrà entrare a far parte della progettualità del teatro studio, ma certamente l'elemento predominante sarà quello della produzione, ospitalità teatrale, attorno a cui poi sviluppare molti altri progetti. Questo è importante perché nella giusta prospettiva di apertura, anche la metodologia che l'assessore Sereni ha appena illustrato è una metodologia che ha alla base il concetto proprio di apertura, di disponibilità a ragionare su tutto, però qualche elemento, qualche punto fermo ci vuole per non correre il rischio poi di disperdere anche a livello idee, progettualità, tutto il potenziale che invece il teatro può sviluppare.
Questo sulla produzione, Anna Maria Meo, però Edoardo De Filippo diceva: è facile scrivere uno spettacolo, è facile per lui, naturalmente,
certo.
È molto più difficile, è detto da lui, è una frase di grande pregnanza, è molto più difficile portare la gente a teatro. Come si porta la gente a teatro nel 2014, nel 2025, 2026, eccetera?
Per me la domanda.
Sì, ma anche per l'assessore dopo.
Ma diciamo appunto che molto dipende dal ruolo che il teatro svolge nella comunità cittadina. È evidente che uno spazio come il Teatro Studio, come quello che il rinnovato Teatro Studio si accinge ad essere, deve essere un riferimento. Quindi non basta produrre, si possono anche produrre, giustamente De Filippo centrava un problema evidente per tante realtà teatrali. Oggi l'offerta, se così vogliamo, è molto più eterogenea, più, certo, se vogliamo, e quindi creare un legame. E poi c'è un termine abusato che è quello dei giovani, portare i giovani a teatro. Ma come si fa a portare i giovani a teatro? Non si possono prendere, di forza non si può pensare che automaticamente portando le scuole a teatro si porteranno giovani che una volta...
Si fa un po' di cultura del teatro fra i giovani, esatto, un po' di educazione.
Esatto,
forse,
no? E poi bisogna tessere proprio un ordito, una relazione costante, stimolante, in cui che aiuti l'istituzione a diventare un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale.
Siamo in conclusione, abbiamo davvero pochi istanti prima del GR di Popolare Network. Assessora Sereni, un'indicazione sui tempi, il cronoprogramma, da queste progettualità alla governance. Cosa dire ai cittadini che sono interessati, attendono una fruizione nuovamente del Teatro Studio?
Allora, abbiamo il cantiere aperto, abbiamo 14 mesi per la chiusura dei lavori. E nel frattempo questo sarà il tempo utile per mettere a punto la strategia di governance, avviare la trattativa appunto per definire il gestore e soprattutto dare vita a questa grande progettualità che non riguarderà soltanto il Teatro Studio Milaperalli, perché quello che è emerso, e mi riferisco anche qui al tema del pubblico, è un'esigenza talmente forte per cui uno spazio singolo chiuso non è sufficiente. Quindi la riapertura del Teatro Studio riaprirà alcuni spazi come l'Auditorium Rogers e alcuni spazi del Castello dell'Acciaiolo all'aperto, in maniera particolare per diffondere nel territorio tutto il bisogno, la richiesta, la domanda di cultura e di aggregazione. Mettendo in rete, tenendo sempre chiaro che il teatro è per le persone, è un lavoro sul pubblico prevalentemente, e a noi interessa tutto il pubblico possibile e immaginabile. Quindi faremo un lavoro, ecco, di questa natura, forte e organizzato.
E allora una riapertura quanto mai attesa, che seguiremo nei suoi sviluppi, nel dialogo anche con gli spazi. Non abbiamo potuto citare tutti i membri del comitato di indirizzo, ma Anna Maria Meo è qui in rappresentanza anche loro, grandi contributi, grandi professionalità. Trasmissione riascoltabile, visibile anche appunto per i rendering e per le anticipazioni visive che diamo sui nostri canali crossmediali. Grazie alle nostre ospiti, all'assessora Sereni per essere stata con noi. E Raffaele, noi ci risentiamo domattina in Newsline, nuovo appuntamento della nostra fascia informativa locale, ma naturalmente aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali crossmediali.
Salutiamo il nostro pubblico, non prima di aver ricordato quella figura strepitosa del teatro che è stato Andrea Di Bari, Anna Meo Di Bari è il nome completo, che in qualche modo, secondo me, c'è stato.